In questo talk vogliamo fare una breve panoramica di ciò che offre, insomma, le soluzioni di interfaccia grafica che offrono i vari sistemi operativi. In questo talk useremo un linguaggio molto informale per far sì che chiunque possa capire quello di cui stiamo parlando. Quindi ci scusiamo in anticipo con chi magari è più esperto di queste cose e quindi storcerà il naso di fronte a certe nostre espressioni. Comunque, come è stato detto poco fa, parleremo di una panoramica molto veloce, con una dimostrazione pratica delle principali interfacce grafiche che potete trovare nei principali sistemi operativi. Ora lascio la parola a Matteo. Tutto sto casino per una
Allora,
cosa.
innanzitutto abbiamo iniziato cercando di dare una definizione molto informale di che cos'è un'interfaccia grafica. Abbiamo scritto che un'interfaccia grafica è l'aspetto che scrivania, cioè il vostro desktop, icone, menu, applicazioni, assumono nel vostro PC. Noi abbiamo scritto PC, ma usate un'interfaccia grafica con qualunque dispositivo, per esempio anche un cellulare, uno smartphone. Infatti qua abbiamo messo alcune immagini di diverse interfacce grafiche, una di Windows 7, una di Linux e una per esempio di un iPhone. Ovviamente un'interfaccia pensata per un telefono cellulare sarà molto diversa da un'interfaccia pensata per una scrivania. Pensate solo all'immissione di un testo. Quando voi andate a immettere del testo in un computer, giustamente vi ritrovate un'interfaccia che è molto diversa da quella dell'immissione del testo in un terminale come un cellulare. Perché è molto importante l'interfaccia grafica? L'interfaccia grafica non è solo una questione d'aspetto. Una buona interfaccia grafica può migliorare sensibilmente l'esperienza d'uso del vostro PC. Questo perché noi abbiamo riassunto le ragioni di questo fatto in tre parole, cioè facilità, efficienza ed aspetto. Facilità perché se l'utente riesce a trovare in maniera intuitiva le funzioni di cui ha bisogno, non dovrà stare a cercare o a sbattersi per trovare la funzionalità o il programma necessario. Efficienza perché, appunto, se trova facilmente la funzione di cui ha bisogno, userà il computer in una maniera più efficiente. E aspetto perché anche l'occhio vuole la sua parte. Ma non solo questo. Un determinato aspetto particolare può venire incontro a particolari esigenze, come per esempio quelle degli ipovedenti, e quindi avremo interfacce con caratteri estremamente grandi.
Frase su ognuno ha i suoi gusti. Questo è vero anche per quanto riguarda l'utilizzo di un computer e quindi la relativa interfaccia grafica. Questo perché? Perché mentre per me può essere comodo usare una certa soluzione, per un altro può essere totalmente scomodo. Oppure come a me può piacere una certa combinazione di colori e a un altro può non piacere. Quindi è lecito che in un sistema operativo si possa avere una scelta quanto più ampia possibile. Ecco perché nel corso degli anni vari gruppi di persone hanno creato diverse interfacce grafiche. Noi oggi ne vedremo alcune tra le più utilizzate, tra le più famose. Quindi vedremo una breve panoramica e faremo vedere le funzioni principali e come si accede facilmente alle operazioni più comuni. Prima di tutto guardiamo qualche schermata di qualche interfaccia che per lo più non vedremo oggi, ma che comunque potete trovare in molti sistemi operativi. Questa è l'interfaccia classica di GNOME. Nel talk precedente è stato parlato appunto della nascita di questo progetto. Quindi questa, com'è? Più lontano. Questa, diciamo, è stata soppiantata da una versione GNOME 3 che ha un'interfaccia molto diversa da questa, la vedremo nel corso. Ecco, qui c'è la schermata, poi vedremo, presenteremo brevemente questa con una dimostrazione pratica. Poi abbiamo KDE 3, ne avete sentito parlare nel talk precedente. Questo sostanzialmente tra la versione 3 e la versione 4 cambiano un bel po' di cose, vi invito a, insomma, sperimentare. Sì, questa è la versione 4. Poi qui di seguito abbiamo varie interfacce grafiche che sono utilizzate ad esempio in computer che hanno hanno prestazioni molto basse. Quindi queste interfacce che vedremo di qui di seguito sono molto veloci ed efficienti in computer molto datati, anche di 5-6 anni. Come vedete, anche se si tratta di interfacce che sono pensate per essere molto leggere, comunque, a questo poi vabbè, dipende dai gusti personali, rimane comunque un gusto estetico abbastanza gradevole. Questa è Unity, è la nuova interfaccia di Ubuntu, che vedremo come prima cosa. Allora, questa è la situazione che trovate al sistema operativo installato, quindi appena installate l'ultima versione di Ubuntu troverete questa interfaccia. Possiamo immediatamente individuare due aree, questa della barra delle applicazioni e questa dell'area di notifica. Vediamo per prima cosa la barra delle applicazioni. Queste sono applicazioni che possono essere avviate velocemente con un clic e l'utente può decidere quali mettere e quali togliere, poi vedremo come si fa. Diciamo, il punto di partenza è questo pulsante in alto che apre questa schermata che dà un accesso rapido alle principali attività di un utente medio. Qui in basso ci sono quattro strumenti che danno accesso al web, alla musica e alle foto. E qui in alto abbiamo quattro pulsanti che danno una prima divisione per categorie delle applicazioni, multimediali, internet e altre applicazioni. Se ad esempio io voglio avviare un'applicazione, posso cliccare qui e come vedete ho una divisione in tre parti. Quelle in alto sono le applicazioni usate frequentemente, quindi quando cominciate a usare un certo numero di applicazioni cominceranno a comparire qua quelle che usate più spesso. Poi quelle installate, che cliccando, ecco, vediamo tutte quelle che sono installate. Ovviamente avviare un'applicazione da qui è abbastanza insomma, confusionario, quindi ci viene in aiuto questo pulsante, filtra i risultati.
Ok.
Col quale possiamo cercare le nostre applicazioni per categoria. Ad esempio, io voglio avviare un gioco, clicco qui e qui compaiono i giochi che sono installati. Quindi semplicemente io clicco e parte il programma. Abbiamo detto prima che nella barra di applicazioni si può aggiungere qualsiasi programma. Come fare? Ad esempio, io voglio aggiungere questo gioco alla barra di applicazioni. Quindi semplicemente trascino verso la barra e aggiungo. E quindi questo pulsante rimarrà qui nella barra pronto per essere avviato velocemente. Quindi abbiamo visto qui, cioè, normalmente nelle distribuzioni di Linux i programmi, a differenza di Windows ad esempio, non vengono divisi per nome di programma ma per categoria. Quindi questo per semplificare la ricerca dei programmi. Qua in alto trovate anche una casella di testo che serve per affinare di più la ricerca. Quindi se ad esempio torniamo indietro, ecco, io rivado su qui su cerca applicazioni e tolgo questo filtro. Se qui ho tutte le applicazioni, ad esempio io voglio avviare l'editor di testi, scrivo testo, come vedete qua in alto compare editor di testo. Un altro modo per aggiungere applicazioni alla barra di avvio è aprire semplicemente il programma. E una volta che si trova l'icona, cliccare col destro e tenere qua, mantieni nel launcher. Quindi ci sono due modi per ottenere lo stesso risultato. Se ad esempio non mi va di tenere questa applicazione, semplicemente clicco col destro e tolgo la spunta da mantieni il launcher e scompare, non c'è più. Stavamo parlando, prima ho accennato all'area di notifica. È sostanzialmente quello che su Windows si trova in basso a destra. Qui lo trovate in alto a destra, ma cambiano, oltre alla posizione, cambiano altre cose. Questi pulsanti, se riesce a cliccarlo, aprono dei menu che sono contestuali, cioè ogni pulsante si rifà a una categoria di applicazioni. Ad esempio, questo pulsante con questo simbolo della lettera apre, diciamo, un accesso immediato a vari programmi che utilizzano internet, ad esempio un programma di chat o un programma per accedere a Facebook o altri social network e il programma di posta. Quando aprite la chat, ad esempio, e inserite il vostro account, che può essere di qualsiasi account tipo Google, MSN e via dicendo, questi pulsanti saranno cliccabili. Quindi potrete impostare velocemente il vostro stato direttamente aprendolo qui, quindi senza aprire il programma. Quindi il programma lo potete chiudere e rimarrà comunque attivo e accessibile sempre da questo menu. Poi abbiamo ad esempio il pulsante della batteria che ci dà informazioni sulla batteria. Qui c'è anche il Bluetooth, perché questo portatile è il Bluetooth. Questo è il pulsante che dà le connessioni di rete, come vedete è diviso tra connessioni con cavo e connessioni senza cavo, quindi è molto semplice connettersi a una rete. Questo è quello del volume, come vedremo fra un po', permette di avviare l'applicazione per ascoltare la musica. E vedete già questi tasti che servono per navigare nella musica senza che necessariamente sia ancora aperto il programma. Poi vabbè, c'è l'orologio e altre cose, insomma. Questo è il pulsante che permette di riavviare il computer e accedere alle impostazioni di sistema. Vediamo qualche programma installato di default. Dicevamo poco fa, programma della musica. Noi l'apriamo. Ecco. Allora, qui abbiamo aggiunto qualche canzone. Se noi avviamo un brano, possiamo anche chiudere l'applicazione, come vedete io l'ho chiusa, qui non c'è più, però qui, vedete, oltre a darmi la copertina e le informazioni sul brano corrente, posso anche cambiare traccia direttamente da qui, quindi senza necessità di aprire il programma. Diciamo, questo sistema si interfaccia con la maggior parte dei programmi che potete installare. Sperimentate, vedete cosa più vi piace. Ma come installare i programmi? Allora, vediamo come installare i programmi. Sì, vabbè. Per installare i programmi è sufficiente aprire questo programma che si chiama Ubuntu Software Center, dove è possibile accedere a centinaia di applicazioni sempre divise per categoria. Alcune sono anche a pagamento, ma per la maggior parte sono gratuite. Quindi, ad esempio, io voglio installare un gioco, andiamo sempre sui giochi. Come vedete qua c'è un'altra categorizzazione, andiamo sui giochi da tavolo. Ad esempio voglio installare, non so, questo qui. Clicco su installa, mi chiede la password perché è giusto che me la chieda, perché è una questione di sicurezza. E quindi scarica direttamente dalla rete, e qui vedete c'è una barra di avanzamento. Nel frattempo posso installare o disinstallare altri programmi. Ad esempio a me va disinstallare questo programma. Quindi io ho cliccato su rimuovi, la password me la chiede solo una volta, come vedete qua su avanzamento è comparso un numero 2, quindi qua mi fa vedere cosa sta facendo, cosa gli ho chiesto di fare. Quindi anche l'installazione di applicazioni è abbastanza semplice. Quindi una volta che ha finito ve la ritrovate sul solito menu. Andate qui, andate su giochi e quando avrà finito di installare ve lo ritroverete installato. Cos'altro devo aggiungere? Credo sia tutto. Adesso lascio la parola a Matteo, che vi farà vedere l'interfaccia di GNOME 3.
Allora, questa è l'interfaccia che trovate, diciamo, di default quando installate il sistema operativo Ubuntu 11.10. Mi fanno cenno che Gabriele si è dimenticato di sottolineare un aspetto importante di questa interfaccia. Vale a dire che, come potete osservare, quando io riduco un'icona, una finestra, scusate, troverò il menu di questa applicazione nella barra in alto. Come potete vedere, file, modifica, visualizza, aiuto, si ritrova nella barra in alto invece che nella barra della finestra come uno che usa Windows si aspetterebbe. Diciamo che questo è una cosa invece comune nei sistemi Mac. Fatta questa piccola aggiunta, passiamo a parlare di GNOME 3. Allora, come abbiamo visto, questa è l'interfaccia grafica che noi abbiamo installata di default su Ubuntu. Per avere l'interfaccia di GNOME 3 non dovremo far altro che, esattamente con la stessa procedura che noi abbiamo visto qui, ok, installare un programma che si chiama GNOME Shell. A quel punto, nella schermata di accesso, cioè quella che adesso vedremo, va bene, avrete la schermata d'accesso in cui dovete digitare la vostra password. C'è un comodissimo menu in cui potete selezionare il tipo di ambiente grafico che volete utilizzare. Una volta che voi selezionate GNOME invece di Unity, il sistema si presenterà in un altro modo, vale a dire questo qua. Come potete vedere, abbiamo soltanto una barra in questo ambiente grafico che si trova in alto, divisa in tre parti. Abbiamo a sinistra il tasto attività, Al centro il giorno della settimana con l'orario che cliccandoci sopra richiama un calendario incluso di agenda volendo, e poi a destra l'area di notifica. L'area di notifica funziona esattamente, anzi in maniera molto simile a quanto abbiamo visto prima. Abbiamo diversi tasti, tra cui uno per le tecnologie assistive, uno per il volume e soprattutto quello più interessante, diciamo, e più utile, quello per le connessioni di rete, che qui vengono raggruppate in due semplici categorie, cioè quelle via cavo e quelle wireless, e il menu è pulito di tutte le impostazioni più avanzate, che si trovano cliccando qui, su impostazioni di rete. Da questo tasto invece possiamo andare a modificare gli account online, quindi quelli per interfacciarsi ai siti di social network, e soprattutto abbiamo i pulsanti per terminare la sezione, sospendere il computer, eccetera. Una cosa che è alquanto antintuitiva di GNOME 3 è che se voi volete spegnere il computer invece che sospenderlo, dovete premere il tasto Alt della tastiera e noterete che la scritta sospendi diventa una scritta spegni. Diciamo che questa è una scelta che probabilmente gli sviluppatori hanno intrapreso pensando che gli utenti ormai sospendessero il computer più che spegnerlo. Comunque, tant'è. Diciamo che la parte fondamentale è quella che si ha cliccando sul tasto attività. Io posso accedere a questa schermata sia cliccando su attività, sia spostando il cursore nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quindi, volendo, posso richiamare questa schermata anche senza dover cliccare. Oltretutto, posso anche ottenere lo stesso risultato premendo il tasto contrassegnato col simbolo di Windows nelle vostre tastiere. Questa finestra si divide in tre parti. Abbiamo a sinistra una barra con tutte le applicazioni, quindi in maniera del tutto simile a quanto abbiamo visto su Unity. Anche questa è personalizzabile. Se io non voglio più questo programma perché non mi interessa, clicco su rimuovi dei preferiti. E le applicazioni ce le ritroviamo cliccando qui. Anche in questo caso abbiamo una visione di tutte le applicazioni installate nel sistema, che però per una maggiore facilità possono essere suddivise in categorie. Quindi, tornando all'esempio di giochi, se io voglio un gioco, clicco su giochi e lo avvio da qui, facendo semplicemente clic sull'icona. Per mettere questo gioco nella mia barra delle applicazioni non devo fare altro che trascinarlo, scegliere la posizione e lasciarlo lì. Un'altra funzionalità utile per lanciare un'applicazione è usare questa barra. Da questa barra io posso richiamare l'applicazione, per esempio. Inizio a scrivere Bun di Banshee, che è il programma che abbiamo visto prima per la musica, e vediamo che rimane soltanto l'icona relativa a quel programma da cui possiamo avviarlo. Una cosa interessante di questa barra è che permette di fare delle ricerche anche online. Se per esempio io scrivo Linux in questa barra, mi fa vedere il file della nostra presentazione perché contiene il nome Linux. E poi se voglio posso cliccare qui in basso, dove abbiamo due pulsanti, Google e Wikipedia. Per esempio su Wikipedia io ci clicco e lui subito mi apre Firefox nella pagina di Wikipedia relativa a Linux. Quindi posso intraprendere delle ricerche online direttamente dalla mia interfaccia. Ora vediamo come sono gestite le finestre in GNOME 3, perché diciamo che usa un sistema un po' diverso. Per esempio adesso abbiamo Firefox aperto. Apro anche questo bellissimo gioco, tipo il campo minato. Ok. E poi diciamo che voglio riaprire anche Banshee, il nostro riproduttore di musica. Come potete vedere, nelle finestre abbiamo solo il tasto per chiudere. Diciamo che probabilmente le persone abituate a Windows sono abituate ad avere anche il tasto per ridurre l'icona, ingrandire e rimpicciolire la finestra. Per ingrandire e rimpicciolire la finestra potete trascinare dalla barra del titolo la finestra stessa e poi ridimensionarla come più vi aggrada. E per allargarla potete trascinarla verso la barra in alto. Come potete vedere, questo effetto grafico ci mostra come l'effetto di ridimensionamento viene applicato. Un altro metodo ancora più semplice è fare doppio clic sulla barra del titolo. Per quanto riguarda la riduzione icona, GNOME 3 diciamo che non la prevede. Questo perché? Perché dalla famosa schermata attività, dopo che avete aperto delle finestre, come potete vedere, voi ve le ritroverete qui. organizzate e potete chiuderle direttamente, chiuderle o richiamarle, a seconda di come preferite, direttamente da qui, oppure potete prenderle e spostarle in un altro desktop. Questo è un concetto che magari può risultare nuovo per gli utenti abituati a Windows, ma su Linux abbiamo la possibilità di avere più desktop. Questo per organizzare meglio il lavoro. Per esempio, io posso tenermi un desktop qui libero con un browser aperto e qui sopra quello con la musica, mentre nel primo gioco a campo minato. Per passare da un desktop all'altro, o lo seleziono da qui, oppure, ancora più semplicemente, mentre sto lavorando si fa per dire, premo una combinazione di tasti e mi sposto da un desktop all'altro. C'è qualcos'altro da aggiungere su GNOME 3? Ah sì, ovviamente GNOME 3, esattamente come Unity, usa come file manager Nautilus. Nautilus è questo qua. Che cos'è il file manager? Il file manager è il programma che vi permette di navigare tra i vostri file, le vostre cartelle e i vostri file. Come potete vedere, questo è Nautilus, è identico anche su Unity, per questo non l'abbiamo fatto vedere anche prima. E qui, appena lo chiamate, vi porta nella vostra home, che sarebbe la cartella predefinita in cui si suppone che l'utente inserisca i propri dati, per esempio i documenti, i modelli, la musica. Funziona in maniera abbastanza simile ai file manager a cui siete abituati, anche se ha delle funzionalità in più. Per esempio, dentro musica noi abbiamo messo queste canzoni che sono parte di quelle che avete ascoltato prima. Come potete vedere, avete sulla sinistra una serie di collegamenti rapidi, sia alle partizioni del vostro sistema, da cui potete anche collegarle e scollegarle, per esempio nel caso di una pennina USB, sia alle cartelle che sono usate più frequentemente, quindi documenti, la cartella scaricati, in cui si trovano i file che scaricate da Firefox e così via. Un'altra funzionalità che io trovo molto utile di Nautilus è che consente una navigazione a schede, esattamente come i browser. Probabilmente con Firefox o anche con Internet Explorer avrete visto che quando aprite un altro sito potete tenere una sola istanza del browser su due schede diverse. Ebbene, qui è la stessa cosa. Quindi se io per esempio ho bisogno di copiare questa canzone da qui alla cartella scaricati, posso farlo direttamente o trascinando il file nell'altra scheda oppure facendo il copia e incolla, rimanendo sempre nella stessa finestra del gestore di finestre. Adesso vi facciamo vedere un'altra interfaccia grafica, vale a dire KDE4. KDE4 è un'interfaccia grafica che potete trovare installata di default nella distribuzione Kubuntu. Ora, Kubuntu, come si intuisce dal nome, non è nient'altro che Ubuntu con installato KDE invece di GNOME. L'avviamo. Adesso parte, forse. Ecco qua. Questo è come si presenta la schermata di login su KDE. Inseriamo la password. KDE presenta un'interfaccia che è abbastanza differente sia da quella di Unity sia da quella di GNOME. Diciamo che Unity e GNOME hanno molti punti in comune, dato che si basano entrambe sulle stesse librerie, cioè quelle di GNOME 3. Quindi le applicazioni sono le medesime, l'aspetto delle finestre è lo stesso e così via. KDE invece si basa su altre librerie, quindi è un aspetto decisamente diverso e risponde a esigenze diverse. Quindi conoscerli entrambi e vederli entrambi vi può aiutare a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. KDE per installato si presenta così. Il desktop che vedete non risponde esattamente come voi vi aspettereste. Per esempio, io qui non posso creare una cartella oppure un file. Posso farlo in quest'area che vedete delimitata qua, che è appunto l'area desktop, che potete usare appunto come una normale scrivania, creando cartelle oppure creando file. Giustamente esiste già questo nome.
creando cartelle oppure creando file. Per aprire queste cartelle basta farci un clic sopra e vedremo Dolphin, che sarebbe il gestore di finestre di KDE, il corrispettivo di Nautilus, aprire la cartella, che ovviamente è vuota perché l'ho appena creata. Anche in questo caso abbiamo sulla sinistra un collegamento veloce alle varie periferiche collegate al PC. Per esempio qui abbiamo il disco, il CD-ROM, e poi i vari collegamenti alle varie partizioni, il cestino, quello che più ci interessa. In questo caso, come potete vedere, abbiamo un tasto sia per ridurre icona sia per allargare, esattamente come su Windows. Un altro modo per vedere queste cartelle è continuare a usare questo tipo di interfaccia che vediamo qui. Quindi cliccando su questo tasto vediamo che si apre un'altra finestrella che ci indica che la cartella è vuota. Ovviamente se ci fosse qualcosa nella cartella, qua vedremo i file. Il concetto di KDE è che è molto personalizzabile ed è modulare. Abbiamo questo tasto qui che vi permette di aggiungere pannelli, quindi barre come questa che vedete qui in basso, oppure oggetti. Cliccando su aggiungi oggetti vediamo che qui in basso abbiamo una miriade di applicazioni che noi possiamo prendere e trascinare direttamente sul desktop. Per fare un esempio potremmo trascinare questo che indica i messaggi in arrivo. Ovviamente questo va configurato perché dovete inserire la vostra password dell'email e company, e questo determinato oggetto vi farà vedere nella vostra scrivania i messaggi in arrivo. Lo potete mettere dove volete, trascinarlo e ridimensionarlo. Ora, questo vale per tutti gli oggetti che vedete qui. Questi sono quelli che sono presenti di default, ma scaricando se ne possono aggiungere anche altri. Oltre ad aggiungere oggetti qua nel desktop, noi possiamo andare ad aggiungere oggetti anche in questa barra che trovate qui sotto, che è la barra in cui c'è il menu e un'altra serie di cose utili che adesso vediamo. Cliccando sul tasto qui e poi su aggiungi oggetti vediamo ricomparire la stessa finestra di prima, e stavolta possiamo andare a mettere gli oggetti per esempio nella barra di sotto. Ora ho aggiunto questo utilissimo oggetto che visualizza degli occhi che seguono il cursore, ma ovviamente ci sono cose ben più utili. Il menu di KDE si apre qui cliccando sul simbolo appunto di KDE ed è diviso in schede. Nella prima scheda abbiamo i preferiti, cioè i programmi che si suppone si usino più spesso, quindi il browser, il gestore dei file. In applicazioni abbiamo tutte le applicazioni, anche in questo caso divise per categorie, magari in più sottocategorie come nel caso dei giochi. In computer possiamo andare a modificare le impostazioni del sistema e il software installato nel computer stesso, come abbiamo visto prima dall'Ubuntu Software Center. E qui abbiamo altri collegamenti, per esempio alla scrivania home. Infine abbiamo i file più recenti e i programmi usati più recentemente, e il tasto esci da cui si può spegnere, riavviare, cambiare sessione e tutto quello che serve. Veniamo a un'applicazione di KDE. Questa è Amarok. Amarok è il riproduttore musicale installato di default in KDE. Ovviamente ha un aspetto diverso da quello di Banshee. Abbiamo sulla sinistra la collezione locale, vale a dire tutta la musica presente nel computer. In questo caso ci sono solo un paio di artisti che abbiamo inserito per fare la prova. Come potete vedere, cliccando sull'artista, vediamo tutti gli album presenti nel computer di quell'artista, e poi cliccando sull'album vediamo tutte le canzoni di quell'album. Semplicemente trascinandolo possiamo aggiungerlo alla scaletta oppure sostituirlo alla scaletta già esistente, oppure spostarlo direttamente qui, che è l'area in cui vediamo le canzoni pronte per la riproduzione. Quando noi mettiamo in riproduzione una canzone, che adesso sta andando anche se non la sentite, vediamo che al centro compaiono una serie di informazioni sulla canzone stessa. Eccola qua. Tra le varie informazioni che compaiono abbiamo il testo della canzone, che in questo caso non c'è, però per esempio qui, eccolo qua. E poi abbiamo informazioni sulla traccia attuale e addirittura un collegamento diretto a Wikipedia, in cui possiamo trovare direttamente tutte le informazioni sull'artista che ha composto la canzone. Ovviamente anche in questo caso tutti questi oggetti sono personalizzabili, quindi io posso aggiungere altre cose, per esempio le tablature, che se il software riesce a reperire in internet vedremo comparire qui. Un'altra cosa importante da dire su KDE è che, esattamente come negli altri, il riproduttore musicale, così come tutti gli altri file, rimangono qui presenti nella barra in basso. E anche qui troviamo l'icona per gestire l'interfaccia di rete e la connessione, quindi se ci sono delle connessioni wireless voi le vedrete comparire qui, da qui potete gestire quelle via cavo. E poi c'è un tasto per gestire i dispositivi rimovibili, come le pennine USB quando le collegate, e il pulsante del volume, tutto quello che ci si aspetterebbe. Un'ultima cosa è questo tasto che noi ci ritroviamo qui, che è il gestore di attività, che permette di caricare un desktop con tutti gli oggetti già predefiniti. Per esempio, se io clicco su Search and Launch, vediamo che il desktop assume questo aspetto, che è pensato per poter appunto ricercare e lanciare velocemente un'applicazione del computer. Qua vediamo quelle usate più frequentemente, qua una barra di ricerca e qua le preferite. Allo stesso modo, per esempio cliccando su Photos Activity, noi vediamo comparire nel desktop questo oggetto, che è stato pensato per poter visualizzare delle foto o delle presentazioni. Ovviamente questo è quello che trovate di default. Nessuno vi vieta di costruire il desktop come più vi aggrada. Per esempio io qui ho aggiunto l'oggetto relativo ai messaggi di posta, e poi salvarlo in modo da poterlo richiamare nella maniera più veloce senza dover rimpostare tutto ogni volta. E questo è tutto su KDE.